Lettura dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te». Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio Celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.
Questo è un testo veramente molto difficile, che suscita tanti e tali problemi veramente non risolvibili anche, se si legge in una certa prospettiva. Quindi la prima cosa che noi dobbiamo fare è capire come leggere un testo del genere, no? Su che cosa dobbiamo concentrarci, dov'è che il testo richiama l'attenzione, no? In quale luogo. E vi dicevo, se non capiamo bene in quale prospettiva metterci, ci sono veramente tantissimi problemi. Per esempio, il perdono di Dio è revocabile, perché prima lo dà e poi lo toglie, allora lo possiamo perdere? La giustizia di Dio è una giustizia punitiva? Chiama un giudizio che chiede conto, che conta tutto quello che abbiamo fatto, tutti i debiti uno per uno, e poi dopo c'è il carcere, poi c'è il torturatore, addirittura l'aguzzino? È di questo genere la sua giustizia? Oppure ancora un'altra domanda: ma si può davvero perdonare tutto così, senza fare distinzione alcuna tra bene e male? Se ci comportiamo di fronte al bene e di fronte al male allo stesso modo, dove andiamo a finire? Quindi ci sono tantissimi problemi suscitati, no? Che non possono neanche essere passati così. Quindi dobbiamo distinguere assolutamente gli esempi portati in questo messaggio dal messaggio che è portato da questi esempi, no? È come quando si racconta una favola, no? La ambientiamo in un luogo c'è Biancaneve, ci sono i sette nani, c'è il cacciatore, c'è la regina con lo specchio, no? Ma tutte queste cose servono a che cosa? A far passare il messaggio, no? Il contenuto, cioè a mettere maggiormente in evidenza quello che colui che ci sta raccontando la favola vuole dire, ok? E dobbiamo fare la stessa cosa con questo testo, perché in questo testo non c'è nulla di reale. È tutto portato all'esagerazione. Si parla anche di cose che non esistono neanche a livello legislativo. Per cui chiaramente il contesto nel quale è messo, sono messe queste azioni, è un contesto creato apposta, appositamente, volutamente iperbolico, per mettere in evidenza quello che poi andremo a vedere. Vi farò notare, no, le cose che non sono vere. Ci sono due sezioni in questo Vangelo che abbiamo chiamato, sono legate tra di loro, però sono due. La prima riguarda Pietro, che si avvicina a Gesù, chissà se si avvicina anche in un altro senso, no? E gli chiede: ma Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte? Questo fino a sette volte non vuol dire che va bene la prima, la seconda, la terza, arrivo fino alla sesta, la settima, poi basta. Ma questo sette volte indica la perfezione, cioè devo perdonargli sempre? È quello che gli sta chiedendo. Il perdono che devo portare al mio fratello, cioè ci si aspetta da me un perdono perfetto? Fino alla perfezione? Pensate che i rabbini insegnavano che bisognava perdonare lo stesso peccato tre volte, poi basta. Ecco, quindi la domanda di Pietro è già una cosa grossa, ma la risposta è ancora più grossa, perché intensifica la perfezione. È un perdono massimamente perfetto, 70 volte 7, illimitatamente infinito, innumerevolmente volte ripetuto. Quindi voi immaginatevi pure questo povero Pietro, veramente, che si trova in situazioni incredibili, no? Cioè, già si sentiva molto generoso, evidentemente, nel dire: ma devo, cioè, se ci si aspetta da me una perfezione, no? Ma quello che gli viene chiesto è ancora di più, illimitato perdono. Ora, questo invito di Gesù a un illimitato perdono è un invito programmatico, non pragmatico. Forse mi scandalizzerò, non lo so, no? Però non si può fare così. Cioè, a livello pedagogico è completamente sbagliato. Perché se tu ti proponi con un illimitato perdono, no, al tuo interlocutore, l'altro si sente legittimato nel continuare a fare il male, tanto perdona sempre. Se ci si pone di fronte al male fatto con un buonismo, cioè senza chiedere nessuna giustizia, senza dire una parola, senza fare niente, si arriva a confondere il bene con il male. A livello pragmatico, quindi, di prassi, è sbagliata una cosa del genere. È giusta, invece, a livello programmatico. Nel senso, cioè, che un testo programmatico e non pratico è un testo che invita a collocarsi dentro una prospettiva, dentro una scelta di fondo nella vita di tutti i giorni. Ti programmi per il perdono. Non ti programmi a contare
fino a quante volte l'altro può sbagliare. Ti programmi per il perdono infinito, illimitato. Nelle relazioni quotidiane. E questa prospettiva, questa scelta di fondo, è quella di ricominciare sempre. Di non allontanare nessuno e di non allontanarsi da nessuno. È una prospettiva, quella dentro cui programmarsi, collocarsi, che è quella di applicare la giustizia, sì, necessaria, ma non con l'intento di punire o di vendicarsi, ma di ritrovare. Vi ricordate, no? È come quando, dai dei sostegni a qualcuno perché possa camminare senza inciampare. Queste sono le regole, sono le leggi, sono le strade che possiamo indicare, no? La giustizia che possiamo applicare, perché impari a non zoppicare più. Vi ricordate quando Gesù gli parlavano dei peccatori, no? Proprio in Matteo, e lui è la prima cosa che dice di se stesso: io sono venuto per quelli che non sono capaci di stare in piedi. Il medico, bellissimo. Quindi è una giustizia, quella che poi dobbiamo applicare, segnata appunto dal perdono, che è un perdono per il quale all'altro si offre continuamente una speranza di redenzione. E siccome io ho questa speranza nei tuoi confronti, farò tutto per te perché possa compiersi questa speranza. Ci si appella a un bene intravisto e si lascia a volte che la memoria riposi su questo bene intravisto del tuo nemico. Questo nelle relazioni normali avviene, no? Questa disposizione, questo programmarsi tutti i giorni, continuamente, infinitamente al perdono. Però penso alle tante persone che conosciamo, no? Che frequentano i nostri monasteri, che hanno vissuto separazioni dolorose, divorzi, hanno subito grosse ingiustizie, in ogni modo, situazioni che hanno provocato, hanno avuto come fine inesorabile, sembra, l'allontanamento. In questo caso occorre dare al perdono la possibilità di ritrovare le sue strade, col tempo, magari, no? Però bisogna che piano piano cresciamo dentro questa, poter ridare al perdono la libertà di esistere. Forse si fa luogo della memoria, quel luogo dove rimanere ancora e sempre nella speranza e nel desiderio del bene per l'altro. Io ho sentito tante volte, posso proprio testimoniare, persone ferite dall'infedeltà dell'altro o dell'altra, che comunque pur dentro il dolore lasciavano riaffiorare ricordi di bene, che mi hanno sempre lasciato senza fiato. Dico, ma da dove viene questo ricordo di bene? Da dove viene questa speranza che l'altro sia felice senza di te? Da dove viene? È un desiderio che armonizza giustizia e misericordia. Chiede una giustizia, sì, ma senza vendetta. Oppure il perdono è quel luogo in cui la misericordia si fa preghiera. Quante persone che hanno vissuto separazioni, divorzi, sento che pregano per chi se n'è andato. Dopo tanto tempo, perché subito lo strozzeresti o la strozzeresti, ma no, poi, quando si abbassa la polvere, no? E dopo riaffiorano questi sentimenti che non sai da dove vengono. Francesco conosce molto bene quanto possiamo essere provati dall'incapacità di perdonare, quanto sia doloroso. Nel suo commento al Padre Nostro dice una cosa che a me sempre mi lascia senza fiato anche questo, no? Perché chiaramente indica chi non sa trovare il perdono nel suo cuore di potersi appoggiare sul cuore di un altro. Dice così: rimetti a noi i nostri debiti. Commenta proprio una frase del Padre Nostro, una per uno, lo dico per chi non la conosce. Per la tua ineffabile misericordia, per la potenza della passione del tuo Figlio diletto, per i meriti e l'intercessione della Beatissima Vergine e di tutti i tuoi eletti, rimetti a noi i nostri debiti. Non perché facciamo penitenza, non perché ce lo meritiamo, ma perché tuo Figlio ci ha amato, perché Maria, no, ci ha amato, perché i tuoi santi ci hanno amati. Per questo perdona a noi i nostri debiti. E poi dice: come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e commenta Francesco di Assisi: e quello che non sappiamo pienamente perdonare, quindi anche lui sapeva cosa voleva dire questo, tu, Signore, fa che pienamente perdoniamo, sicché per amor tuo, per il tuo amore o per amor tuo, chissà, a motivo o per mezzo del tuo amore, amiamo veramente i nemici e devotamente intercediamo presso di te, non rendendo a nessuno male per male e impegnandoci in te ad essere di giovamento a tutti. Che bello questa preghiera, che ha come frutto di non lasciare che il male che hai subito ti impedisca di amare ancora, non rendendo a nessuno male per male e impegnandoci in te a essere di giovamento a tutti. Cioè, se vuoi ricominciare ad amare, devi ricominciare stando nel luogo giusto, perché se rimani nelle ferite che hai subito non ami più nessuno. Allora, questa disposizione, questa intenzionalità di fondo al perdono, questa stanza dalle porte sempre aperte che è nel nostro cuore, dalle finestre spalancate, è raccontata ed è esplicitata poi dalla parabola che abbiamo sentito. Volutamente questa parabola usa esagerazioni improbabili, impensabili, per cui non possiamo realisticamente intendere le immagini che sono raccontate se non come iperboliche, cioè non è possibile, adesso vi spiegherò anche. Per esempio, il servo, che poi sarà il servo malvagio, deve al suo padrone 10.000 talenti, ma voi avete idea di quanti sono questi 10.000 talenti? Allora, pensate questo. Secondo Giuseppe Flavio, lo storico del giudaismo, no? Per l'imperatore romano, lui dice che l'ammontare annuo dei tributi che la Galilea e la Perea, le due regioni, no? Del nord, dovevano dare ai romani annui era di 200 talenti l'anno. Quindi le tasse di un anno di due intere regioni erano 200 talenti. La Giudea, la Samaria e l'Idumea erano di 600 talenti. Quindi annualmente all'impero romano veniva versata una somma di 800 talenti. Qui siamo a 10.000. Cioè è una somma che va molto oltre l'intera possibilità monetaria che circolava nella Palestina di allora, no, quindi siamo da un'altra parte. I denari, pensate che un talento erano 34 kg di oro, un talento, i denari 3,8 grammi, quindi il servo che gli deve 100 denari, no, poi vedremo, è una somma anche abbastanza elevata per il nostro vivere quotidiano, però rispetto a quello che il servo aveva, 10.000. Poi non esistevano leggi per le quali
venivano incarcerati per debiti il debitore, i figli e soprattutto la moglie. La moglie non veniva toccata in questo senso. Non esisteva che venivano poi torturati. Esisteva ancora il carcere nella legislazione romana, ma questo poi col tempo è venuto scemando perché le carceri erano piene di debitori insolventi, quindi non poteva più essere sostenuta questa cosa. Quindi vedete che ci sono delle situazioni raccontate qui inesistenti, ma messe qui apposta per poter farci arrivare a quello che la parabola vuole raccontarci. Quindi questa parabola non indica una prassi, in quanto che la situazione è inimitabile, nessuno di noi può mettersi nei panni del servitore malvagio. Cioè, questo cos'era? Un satrapo? Cos'era? Un Berlusconi del suo tempo? Un Bill Gates? C'aveva, cos'era? Un riccone, no? Per avere un debito così grande. Però possiamo tirar fuori da questa parabola, appunto per la sua esagerazione, alcuni elementi importantissimi. La prima indicazione che ci riguarda è: qual è l'origine? Torniamo alla domanda di Pietro. Dell'illimitatezza della nostra capacità di perdonare. Cioè, dove andiamo a trovare tutto sto perdono da dare? A che cosa attingiamo? L'immagine di una persona che va a chiedere conto del pagamento di un debito di 100 denari è una realtà normale che noi possiamo vivere. 100 denari corrispondono a 100 giornate lavorative, perché vi ricordate nella parabola degli operai che stavano in piazza, no? Che il padrone va a chiamare, si accorda con loro per un denaro al giorno. Quindi sono 100 giorni lavorativi, quanti sono? 5 mesi di stipendio, è tanto. Quindi è lecito chiedere il saldo del debito, no? Però questa richiesta, anche l'ammontare di questa somma, che è tanta, viene vanificata, viene resa esigua da quello che precede, cioè da quello che è stato condonato al servo. 10.000 talenti, che è molto di più, è una cosa inimmaginabile, cioè è un'unità di misura a cui neanche si arrivava a quel tempo. Sono miliardi. Quindi quello che rende l'azione malvagia, cioè di richiedere il saldo del debito, non è richiedere il saldo del debito, ma il fatto che a te è stato condonato tanto. Il servo ha ricevuto un condono che rende ogni altro credito che egli possiede del tutto ridicolo, esiguo, insignificante. La misura con cui valutare quanto l'altro mi deve è quanto mi è stato condonato, ed è una cosa esagerata. Immaginiamoci se dovessimo trasferire al tempo di oggi il modo di pensare, no? In questa parabola è che non esiste un computer capace di elaborare una cifra così grande. La misura quindi è il condono ricevuto, ed è una fonte questo perdono ricevuto, è un pozzo, è una sorgente alla quale attingere continuamente, è una misura con cui valutare tutte le cose, che acquistano quindi uno spessore nuovo, diverso. Questo perdono ricevuto è il luogo da cui partire per dare nome a tutto. È la prospettiva nuova, l'intenzione con cui mi metto dentro la vita, con cui mi metto in relazione con le cose, le situazioni della vita, gli altri. Essi sono debitori come me. Io vengo, appena uscito fuori, dice il Vangelo, io vengo da un perdono grande che mi è stato dato. E quindi ti incontro come colui al quale è stato condonato tanto. Sono come te, Ho appena supplicato come te, mi sono appena inginocchiato come te. Sono stato incosciente come te. Come si fa ad accumulare un debito che neanche le calcolatrici del tempo potevano mettere insieme? Il perdono grande, grandissimo ricevuto allora, che è la fonte della mia possibilità di amarti, mi genera per forza, e qui siamo al secondo punto, alla solidarietà. Guardate che questo testo ci dice una cosa che secondo me non dice nessun altro testo. Il perdono, che sembra, non è qualcosa di interiore. È qualcosa che di sua natura non riguarda solo me, ma è qualcosa che si condivide di sua natura, come si condivide un pezzo di pane. Tu hai una pagnotta di pane, questa pagnotta di pane è fatta per essere spezzata, tagliata, divisa, distribuita a molti. E così è il perdono. Va condiviso di sua natura. È un pezzo di pane che ti do, grande, perché possa bastare per te e per tutti. Va condiviso, va dato, perché tutti possano saziarsene. Trattenere il perdono per sé, come se fosse un fatto personale, mi sono confessata, ma sto bene col Signore, no? Di solito uno, no, pensa così. È nascondere il pane nella dispensa, perché gli altri non possano mangiarne, ma possa saziarmene da solo. Il perdono è un dono dato a me, ma perché possa darne agli altri. Ed essendo illimitato quello che ho ricevuto, non si estingue man mano che lo spezzo. Questa pagnotta non si consuma mai, perché questo che ho ricevuto è illimitato. Non è qualcosa che si estingue, che finisce. Per questo Gesù dice a Pietro, 70 volte 7, non finisce, perché lo hai ricevuto illimitato. Non è solo una briciola di cose. Cerchiamo di risparmiare, ti do la briciola oggi, una domani, una dopodomani, che so finisce subito. No, non finisce nel mio sacco, ma è sempre abbondante e fresco. Per questo posso perdonare 70 volte 7, lo trovo sempre. Il peccato grande del servo malvagio è proprio questa mancanza di solidarietà con l'altro che è come me, che è debitore come me, ma anche perdonato come me. Questa solidarietà poi è messa ancora più in evidenza dal fatto che il servo malvagio poi avrà la stessa sorte che lui ha dato al servo più piccolo. Tutte e due vanno in prigione, tutte e due in mano agli aguzzini. Gesù sta parlando a una chiesa che è stata perdonata, quindi lo sa che vuol dire: chiunque, a chiunque scioglierete sarà sciolto. Voi sapete cosa vuol dire. E che deve vivere nella solidarietà piena con gli altri uomini, non sentirsi da parte, in una gabbia d'oro, santa, perché è cristiana. Noi siamo stati perdonati di più degli altri. La giustizia, come dicevo prima, non viene meno, badate bene. La giustizia va sempre insieme alla misericordia, ma è amministrata questa giustizia da chi ha sbagliato tante più volte. 10.000 talenti, 100 denari. E tante volte è stato perdonato, quindi non sarà mai punitiva, ma dovrà muoversi nell'ambito della solidarietà e della fraternità. Abbiamo sentito la domenica scorsa, se non mi sbaglio, no? Quell'insegnamento che diceva dell'ammonizione del fratello, no? Fino a che tu non avrai guadagnato il fratello. Cosa vuol dire questo? Fino a che tu non avrai guadagnato il fratello. Vuol dire che l'obiettivo, il fine della correzione fraterna è che tu diventi suo fratello.
è che l'altro ti colga come fratello, che gli sta dicendo la correzione, l'ammonizione, quello che volete, da fratello. Ma noi saremmo disposti a perdere il nostro fratello, la nostra sorella, anche se ha fatto qualcosa di terribile, ma noi moriremmo per loro, ma non li lasceremmo mai. Questa è la giustizia amministrata dal perdono. Il perdono da condividere, da distribuire, è quello illimitato ricevuto da Dio, vi dicevo. È illimitato però se trova un canale libero, se passa di mano in mano, se io non lo trattengo per me, lo metto in una dispensa. Esso deve poter arrivare a tutti. L'unico limite che ha questo perdono illimitato sono io. E questo è gravissimo, perché sono io l'unico che ha il potere di impedire a questo perdono di raggiungere tutti. Sono io. Io ho il potere di bloccare quest'acqua che rigenera. Io ho il potere di bloccare quest'olio che lenisce le ferite. Io ho il potere di bloccare chi vuole rimettere in libertà, chi vuole rimettere in cammino. Questo perdono illimitato è condizionato dalle possibilità che do al mio cuore, alle mie mani, ai miei piedi, al mio tempo, ai miei passi. Guardate, questo testo è molto chiaro. Non sono io l'origine del perdono, cioè non lo trovo dentro di me. Non lo trovo dentro di me. Non è perché c'ho un buon carattere, perché sono mite, perché sono generoso, perché sono religioso, perché sono quello che sono. Non lo trovo dentro di me, ma io sono il canale però dentro il quale questo perdono può e deve passare agli altri, come un pezzo di pane da spezzare. Concludo sempre con Francesco. Nella lettera a un ministro, no? Che scrive queste cose indimenticabili, assolutamente, no? Che ti schiacciano contro il muro, no? Non puoi non farne i conti. Un ministro aveva scritto a Frate Francesco perché probabilmente era stanco di essere guardiano dei suoi frati, no? E gli ha chiesto di andare per un periodo a fare l'eremita, no? E Francesco gli risponde: è meglio per te stare con i tuoi frati piuttosto che andare a fare l'eremita. E tra le tante cose che gli dice, alla fine scrive così: in questo voglio conoscere se tu ami il Signore ed ami me, suo servo e tuo, se ti diporterai in questa maniera, e cioè che non ci sia alcun frate al mondo che abbia peccato quanto è possibile peccare, 10.000 talenti, che dopo aver visto i tuoi occhi, non se ne torni via senza il tuo perdono, se egli lo chiede. E se non chiedesse perdono, chiedi tu a lui se vuole essere perdonato. E se in seguito 1.000 volte peccasse davanti ai tuoi occhi, amalo più di me per questo, che tu possa attrarlo al Signore e abbi sempre misericordia per tali fratelli.